Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Riaperto lo stretto di Hormuz, Teheran lo ha comunicato dopo l'accordo tra Libano e Israele, mentre Donald Trump è stato smentito più volte durante la giornata. Poco fa il ministero degli esteri iraniano ha detto che non verrà portato via dal paese l'uranio arricchito, come aveva detto in precedenza il presidente degli Stati Uniti. Intanto oggi al Senato è stato dato il via libera al decreto sicurezza senza modifiche alle norme più repressive come quella sul fermo preventivo e sugli agenti sotto copertura nelle carceri. Ora la Camera ha una settimana per dare l'ok e trasformare il decreto in legge. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Teheran continua a smentire la Casa Bianca. In serata il Ministero degli Esteri iraniano ha detto che le scorte di uranio arricchito non saranno trasferite da nessuna parte. Nel pomeriggio Donald Trump aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero preso tutto il materiale nucleare del paese. In giornata l'Iran aveva smentito anche altre affermazioni del presidente degli Stati Uniti, la rinuncia al programma nucleare e il controllo delle acque sullo stretto di Hormuz. E un'altra notizia che è arrivata in questo momento in redazione riguarda una prima tra Trump e Netanyahu. Il premier israeliano e i suoi consiglieri sono rimasti scioccati dal post di Donald Trump in cui il presidente affermava che gli Stati Uniti hanno proibito a Israele di bombardare il Libano. L'unica decisione concreta e l'unica certezza della giornata di oggi è arrivata da Teheran con la riapertura dello stretto, annunciata a poche ore dal cessato il fuoco tra Israele e Libano. Ascoltiamo il servizio di Roberto Festa.
Le ultime ore sono state di nuovo segnate da un flusso convulso di dichiarazioni, di tweet di Donald Trump. Non si sa quanto siano frutto di uscite estemporanee oppure fondate, basate sui negoziati, su dati di fatto. Al momento la cosa che appare più significativa da parte americana è che gli Stati Uniti non rinunciano al loro blocco navale a Hormuz. Lo ha chiarito poco fa proprio Trump in un post, Trump secondo cui anche con la riapertura dello stretto da parte iraniana, il blocco navale statunitense contro l'Iran rimarrà in vigore fino alla completa conclusione del conflitto. Il presidente ha anche affermato che Teheran ha accettato di non chiudere mai più lo stretto. Questa affermazione appunto non è stata verificata e non si sa come il governo iraniano accoglierà la decisione americana di mantenere il blocco che aveva appunto definito terrorismo. Potrei andare a Islamabad per la firma, ha detto nelle scorse ore Trump, mi vogliono, ha aggiunto. Al momento quindi l'unica cosa certa sono le pressioni americane su Israele perché cessi i bombardamenti sul Libano. Anche qui comunque la situazione appare appesa a un filo. Benjamin Netanyahu ha appunto precisato, chiarito che Israele non ha certo concluso la sua offensiva contro Hezbollah.
L'accelerazione sui negoziati ha coinciso oggi con una riunione presieduta a Parigi da Macron e Starmer, dei cosiddetti volenterosi. L'intenzione è quella già manifestata nelle scorse riunioni del gruppo, l'invio di una missione navale per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. La novità di oggi sta più nella composizione del gruppo, che comprendeva anche Cina e India, e nella sua consistenza numerica c'erano oltre 50 paesi. Ascoltiamo il servizio da Parigi di Veronica Gennari.
Il presidente francese è forse riuscito a creare la prima grande organizzazione internazionale che non include gli Stati Uniti? Venerdì 17, nella corte interna dell'Eliseo, questa era la percezione. da alcuni denominata Coalizione dei Volenterosi 2.0 o, più ufficialmente, Iniziativa per la Navigazione nello Stretto di Hormuz, la riunione copresieduta da Emmanuel Macron e dal britannico Keir Starmer e tenutasi all'Eliseo ha riunito 50 paesi di tutto il mondo in una discussione sulla situazione dello Stretto di Hormuz, riaperto oggi alle navi mercantili dopo mesi di blocco. Presenti a Parigi, i capi di Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania hanno discusso della necessità di un'operazione multinazionale difensiva che possa garantire, una volta cessato il conflitto, un passaggio sicuro e libero delle navi mercantili nello stretto. Collegati da remoto, ministri e capi di Stato di tutto il mondo hanno discusso delle modalità dell'operazione. Tra di loro, tanti paesi europei, ma anche Cina, India e Ucraina. Il presidente Macron, che da anni si pone in antitesi a Trump e che è l'unico detentore in Europa di un'arma nucleare, ha ribadito l'intenzione della Francia di mettere a disposizione mezzi navali per proteggere lo stretto di Hormuz. Anche la premier Giorgia Meloni si è detta disponibile a inviare unità navali, previa autorizzazione del Parlamento.
Le notizie che arrivano dal Medio Oriente hanno subito avuto reazioni positive sui mercati, con un calo sia del prezzo del petrolio sia del gas e borse in rialzo. Il possibile accordo arriverebbe proprio al limite della finestra di tempo indicata pressoché da tutte le istituzioni finanziarie prima che una recessione diventi inevitabile. Oggi lo ha ribadito nuovamente il Fondo Monetario. I problemi, in ogni caso, si trascineranno a lungo, soprattutto per l'Europa. Ascoltiamo Massimo Alberti.
In queste settimane le istituzioni finanziarie internazionali, dalle banche centrali al Fondo Monetario, sono state particolarmente attive e pressanti. Il Fondo Monetario, ad esempio, ha diffuso il terzo rapporto in 3 giorni per dire che con una guerra che si prolungasse fino a maggio la recessione sarebbe inevitabile, in linea con le stime che stanno dando un po' tutti. Una forma di pressione, appunto, soprattutto ora che quella finestra si sta chiudendo e la possibile distensione arriverebbe in extremis. Da prima della guerra i prezzi di petrolio e gas sono saliti di circa il 40%. Banca Italia fa notare che gli aumenti non si sono ancora trasferiti del tutto sull'energia, di conseguenza sui beni di consumo. L'inflazione quindi salirà ancora, con un impatto sul sistema produttivo e sullo stop alla crescita. Resta così tutto aperto il problema di come intervenire rispetto a una crisi di prezzi ma anche di quantità di materie prime, che anche nello scenario ottimista si farà comunque sentire soprattutto sulle fasce più deboli. In questo senso il Fondo Monetario ribadisce che finanziamenti a pioggia non sono utili, ma servono interventi mirati. Un accordo a breve potrebbe limitare i danni in Europa, ma per recuperare terreno servirà tanto tempo e non sarà certo il piano di austerità che l'UE presenterà al 22, chiedendo in sostanza di limitare i consumi e recuperarlo. Anche le imprese stavolta insistono per sospendere quel patto di stabilità che faceva comodo quando serviva invece a frenare i salari. I problemi risolti restano tutti sul tavolo: la dipendenza dal fossile, il prezzo dell'energia in mano alla finanza speculativa, così come appunto le rigidità ideologiche sui vincoli di bilancio che bloccano lo sviluppo. Resta poi aperto il tema del trasporto aereo, anch'esso alla soglia di danni più gravi, benché la Commissione minimizzi, come anche sugli altri aspetti di questa crisi, pur di non mettere in discussione i dogmi economici esistenti.
E oggi Banca Italia ha ribadito le stime al ribasso per il PIL italiano allo 0,5% con lo scenario attuale, e prospetta per il primo trimestre un calo sia della produzione industriale e sia dei consumi. Mette in evidenza il problema per i salari. Nel 2026 sono pochi i contratti in attesa di rinnovo e in assenza di clausole di indicizzazione all'inflazione. È improbabile un marcato rialzo delle retribuzioni per quest'anno. Intanto l'intera categoria dell'autotrasporto ha proclamato il blocco dei servizi su strada a partire dalla mezzanotte tra domenica e lunedì, di fronte alla preoccupante e inspiegabile insensibilità da parte del governo, scrive l'Associazione Unitaria dell'Autotrasporto, UNATRAS, mentre il presidente di Confindustria, Orsini, ha chiesto al governo di riflettere sul blocco al gas russo. E al vertice di Parigi di oggi c'era anche Giorgia Meloni. Dopo gli attacchi di Trump, la presidente del Consiglio si è presentata al fianco degli altri leader europei, mentre in Italia tira dritto sulle misure identitarie e repressive. La destra stamattina ha approvato al Senato il decreto sicurezza, ma anche nella maggioranza incominciano a intravedersi le prime crepe. Da Roma, Anna Bredice.
La maggioranza ora corre per approvare entro la festa della liberazione, il 25 aprile, un decreto che incide sulle libertà personali, con un fermo preventivo di 12 ore. Corre a tappe forzate per convertire il decreto. Nel fine settimana le commissioni lavoreranno. I 5 Stelle non parteciperanno a queste perché ritengono che non ci sia rispetto del Parlamento. Ci sarà sicuramente a metà settimana un voto di fiducia. È il tema che ha contraddistinto in questi anni la destra, una propaganda securitaria realizzata attraverso 4 provvedimenti in 3 anni e mezzo, ma qualcosa inizia a scricchiolare dentro la maggioranza. La grande scossa data dalla sconfitta di Orban, dal distacco da Trump a cui Meloni è stata costretta, si fa sentire anche nei rapporti tra i partiti. Forza Italia debolmente inizia ad alzare la testa su questi temi. Sarà la maggiore presenza della famiglia Berlusconi, più sensibile ai temi delle seconde generazioni, allo Ius Scholae, ma domani a Milano a protestare contro la manifestazione di Salvini ci sarà pure la nuova capogruppo al Senato, Stefania Craxi. Non è più un dissenso marginale, ma diventa nazionale. Forza Italia applaude alla nuova fase che Meloni ora deve per forza seguire, quella di partecipare al tavolo dei volenterosi, agire insieme, rinunciare ad essere protagonista di quel ponte che in realtà con gli Stati Uniti non esiste da tempo. Oggi ha dato il suo assenso alla presenza di navi italiane nello stretto di Hormuz dietro approvazione del Parlamento, e questo vuol dire che nelle prossime settimane dovrà andare in Parlamento anche per spiegare la nuova fase del suo governo, anche nei rapporti con gli Stati Uniti, che finora non aveva mai messo in discussione. Linea allo studio.
E dopo l'ok al Senato, ora il decreto sicurezza passa alla Camera per l'approvazione definitiva. I tempi sono stretti, la conversione in legge deve avvenire entro una settimana. Per questo il governo con tutta probabilità blinderà il provvedimento con la fiducia. Oggi il Senato ha approvato il decreto con alcune modifiche della maggioranza. Tra questi un emendamento che cancella la lieve entità per piccoli e ricorrenti reati di spaccio di stupefacenti. Nessuna modifica invece alle norme più repressive e a rischio incostituzionalità, dal fermo preventivo prima di una manifestazione per soggetti ritenuti pericolosi dalla polizia, alle operazioni sotto copertura in carcere degli agenti di polizia penitenziaria. E domani a Milano la manifestazione promossa dalla Lega e dai patrioti europei, il corteo lanciato inizialmente attorno al concetto di remigrazione, negli ultimi giorni ha cambiato parole d'ordine, dalla remigrazione al caro carburante, passando per le politiche folli dell'Europa. Il motivo sta nelle divisioni nella stessa destra, con Forza Italia a Milano contraria, ma soprattutto nelle elezioni in Ungheria. La sconfitta di Orban tra i principali sostenitori della teoria della sostituzione etnica ha tolto ossigeno all'iniziativa di Salvini. Ascoltiamo Elia Rosati, ricercatore alla Statale di Milano, esperto di destre estreme.
La vera batosta dei sovranisti europei è la caduta di Orban, perché l'Ungheria di Orban era un modello di democrazia illiberale, grande sogno delle destre, complessivamente delle destre europee, sia quelle nazionali conservatrici come la Meloni che quelle sovraniste di Salvini, all'interno dell'Unione Europea, con una propria geopolitica, diciamo, per quanto riguarda Salvini, filorussa, con una propria esenzioni fiscali dalla Troika, il gruppo di Visegrad, e una tripartizione dei poteri in cui l'esecutivo controllava la censura sulla stampa, la televisione di Stato, la scuola con programmi scolastici ad hoc e il sistema giudiziario.
Sta svicolando un po' dal tema remigrazione?
In realtà delle proposte di legge della Lega ci sono relativamente alla remigrazione. Quello che insomma è da sottolineare è che la remigrazione come reazione alla grande sostituzione etica è fondamentalmente una vecchia teoria neonazista degli anni 80-90 che è diventato programmi di governo prefiguranti come alternative für Deutschland o Rassemblement National o proposte amministrative di gestione dell'amministrazione per quanto riguarda invece la Lega.
A Roma questa mattina erano in migliaia le lavoratrici, i lavoratori della sanità privata e delle RSA per lo sciopero nazionale per il contratto scaduto rispettivamente da 8 e 14 anni. Queste sono alcune delle loro voci.
Scopriamo perché da troppi anni non si rinnovano i contratti della sanità privata e del sistema dell'RSA. Scopriamo perché siamo stanchi di imprenditori che continuano ad arricchirsi sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo stanchi di uno Stato che non fa nulla per vincolare queste imprese ad applicare i contratti collettivi nazionali e a condizionarne il rinnovo costante e periodico.
Salari che non sono assolutamente adeguati non solo al costo della vita, ma anche al lavoro che fanno. Un lavoro che è importante per le persone del nostro territorio, ma ovviamente in tutta Italia.
Siamo qui venuti a Roma dalla clinica Esperia di Modena per protestare contro un contratto che è scaduto da oltre 10 anni, ma la qualità del servizio che la nostra struttura fornisce è data prevalentemente da noi dipendenti, che abbiamo un contratto e uno stipendio che non è più all'altezza del costo della vita.
Quindi, contratto!
In chiusura, la fine del governo Orbán potrebbe aprire una nuova stagione per la libertà di stampa ungherese. La storia di Club Radio ne è un simbolo, emittente a cui non è stata rinnovata la licenza FM nel 2021 a causa delle sue posizioni antigovernative. Ascoltiamo l'intervista al direttore Andreas Arató.
È un momento felicissimo, naturalmente. La situazione è molto interessante e complicata. Dico che non siamo ancora nella libertà, ma abbiamo la possibilità di avere la libertà. Dopo 16 anni è un periodo lunghissimo. È molto, molto difficile di gestire la nuova situazione. La Club Radio era molto, molto limitata, non solo finanziariamente, ma anche la sua licenza era tolta. Tuttavia siamo sopravvissuti. Oggi cerchiamo le possibilità per trovare il nostro nuovo compito, perché quando eravamo la resistenza, diciamo così, è una situazione assoluta differente. Tuttavia siamo naturalmente ottimisti anche per il paese, anche per la radio e personalmente.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.